forse sulle cause delle migrazioni internazionali, in particolare verso l'Europa, verso l'Italia, io credo che sia utile fare innanzitutto una precisazione, visto che c'è stata questa sceneggiata molto significativa, perché il patto del filo spinato tra Salvini e Orban, e non solo loro, ma tutta una tendenza della politica europea, questo patto manda il messaggio: noi blindiamo l'Europa con muri, fili spinati, Frontex, polizia di frontiera sempre più rafforzata, e blocchiamo le migrazioni internazionali. Questa gentaglia, di questi governanti, mentono sapendo di mentire. Vorrei fare questa premessa. Innanzitutto Salvini, che ha controfirmato come governo un decreto di economia e finanza DEF che prevede per il 2019 la necessità per l'Italia di 165.000 nuovi immigrati. Naturalmente la stampa, asservita oltre ogni dire, non ha dato praticamente rilievo a questa notizia. Quindi il governo in carica prevede la necessità di 165.000 nuovi immigrati per l'anno in corso. Nello stesso tempo questo governo, pochi giorni fa, ha varato un decreto flussi che prevede l'ingresso regolare in Italia nel 2019 solo per 30.800 immigrati, esattamente come previsto dal governo Gentiloni, il che significa che questo stesso governo prevede che ci siano almeno 130.000 nuovi immigrati irregolari in più nell'anno 2019. Contestualmente Salvini va in Ungheria insieme con quest'altro bel campione delle politiche cosiddette sovraniste, il sovranismo del capitale, non è che ci vuole tanto a capire, e recita pubblicamente la parte: state tranquilli, abbiamo bloccato totalmente le frontiere. Io ci tengo a dire questo preliminarmente perché intorno alla questione delle migrazioni si fa una demagogia, una propaganda, una diffusione sistematica, industriale di false verità che noi, che siamo per la fratellanza tra i lavoratori di tutto il mondo contro gli sfruttatori di tutto il mondo, dovremmo avere a nostra disposizione macchine di controinformazione ben più potenti di quelle di cui disponiamo. I documenti delle istituzioni internazionali prevedono una forte crescita delle migrazioni internazionali nei prossimi 20-30 anni, una forte crescita, molto più forte della crescita della popolazione mondiale. Allora l'interrogativo è: quali sono le vere cause delle migrazioni internazionali? La prima di queste cause è la diseguaglianza di sviluppo che c'è oggi nel mondo e che non c'è sempre stata. Siccome non se ne parla mai, l'idea che si può formarsi nella testa delle persone è che il mondo è sempre stato così. C'è sempre stata una parte del mondo ricchissima che comanda su quell'altra poverissima o comunque molto più indietro nello sviluppo dei mezzi materiali. Se non che questa non è stata sempre la condizione. Se noi facessimo un check-up del mondo 4-5 secoli fa, ma anche meno, vedremmo che quel mondo aveva dei livelli di sviluppo assolutamente comparabili all'inizio del 1500, i livelli di sviluppo materiale, quindi anche culturale, nel mondo erano comparabili tra i vari continenti. E se c'era una parte del mondo più avanzata dell'altra, più sviluppata dell'altra, questo era il blocco, diciamo, Cina-India, i due grandi imperi asiatici. Non era l'Europa. Questa relativa eguaglianza di sviluppo è stata frantumata dal colonialismo storico, che ha creato un grande polo di ricchezza, un grande polo in cui si sono accumulate le condizioni dello sviluppo capitalistico, e ha creato questo grande polo dello sviluppo in Europa, ricacciando indietro gli altri continenti, in particolare i continenti di colore, ricacciando indietro per tutto un periodo l'America del Sud, l'America Centrale e anche l'America del Nord, ricacciando indietro l'Africa, ricacciando indietro, e qui è stato più difficile, l'Asia. Questa diseguaglianza di sviluppo, nonostante le rivoluzioni anticoloniali importantissime, non si è sanata, e quindi c'è una tendenza generata dal saccheggio delle Americhe, dalla tratta degli schiavi e delle schiave dall'Africa, dalla colonizzazione del Golfo Persico, dall'assalto europeo all'Asia, eccetera, eccetera. Tutte queste cose del passato incidono fortemente sul presente, per cui c'è una tendenza forte da questi continenti ad emigrare verso l'Europa e verso gli Stati Uniti d'America. Noi mettiamo tra parentesi il passato, ma questo passato è totalmente presente, e lo si vede in particolare considerando che molti paesi del sud del mondo sono fortemente indebitati con i paesi che li hanno spogliati, con i paesi, vecchi paesi colonizzatori. E questa è la seconda importante causa permanente delle migrazioni internazionali, il cappio del debito estero, che è stretto intorno al collo della gran parte dei paesi del sud del mondo per effetto di un processo secolare di disaccumulazione originaria che è stato provocato dal colonialismo e che è stato rimesso in moto, questo processo, dal neocolonialismo, perché non esiste un postcolonialismo. Ci farebbe piacere dire siamo in un'epoca postcoloniale, ma in realtà siamo in un'epoca neocoloniale, e il debito estero è uno di quegli strumenti con cui il nord del mondo toglie il respiro al sud del mondo e costringe una parte delle popolazioni del sud del mondo a cercare un destino migliore di quello che gli riserva la condizione di subordinazione dei propri paesi, a cercarlo fuori dall'America Latina, fuori dall'Africa, fuori dai paesi del Medio Oriente e dell'Asia. Il debito estero è un fattore formidabile di spinta alle migrazioni, di coazione alle migrazioni, e lo è anche un terzo fattore, una terza grande causa delle migrazioni internazionali contemporanee, è la trasformazione dell'agricoltura del sud del mondo, una trasformazione velocissima. Lì in qualche decennio è avvenuta una trasformazione che in Europa è avvenuta nell'arco di 3, 4, 5 secoli, ed è la distruzione della piccola azienda contadina, di proprietà o di conduzione, e la sostituzione a questa piccola azienda di aziende sempre più grandi e comunque sempre più condizionate dalle società multinazionali che dominano l'agricoltura del mondo, a monte e a valle. a monte, le società dei concimi, dei fertilizzanti, delle sementi, dei trattori, del petrolio, eccetera, eccetera, a valle le società che commercializzano i prodotti agricoli, perché sempre di più l'agricoltura contemporanea, come le altre branche dell'attività produttiva, è un'agricoltura in cui i prodotti sono prodotti per il mondo, non per i mercati locali, ma per il mercato mondiale. Questa trasformazione acceleratissima dell'agricoltura dei paesi dell'America Latina, dell'Africa, dell'Asia, questa del Medio Oriente anche, pensate all'Egitto, che è stato costretto a diventare totalmente dipendente per quello che riguarda i cereali, ma che è stato costretto a questo attraverso l'obbligo a produrre ortaggi, frutta per l'esportazione, mentre è stato costretto ad importare farina per poter sfamare i 90-95 milioni di egiziani. Ecco, questi processi di trasformazione accelerata dell'agricoltura del sud del mondo producono decine di milioni di emigrati dalle campagne, piccoli contadini, dicevamo, braccianti, artigiani, perché si disfano i villaggi, non è che gli artigiani andando via, i contadini e i braccianti per chi fanno il loro mestiere, piccoli commercianti e così via, ma anche insegnanti, a chi insegnano, se si svuotano i villaggi, se si svuotano le cittadine di provincia e così via. Quindi questa trasformazione accelerata dell'agricoltura del sud del mondo è una macchina, una catena di montaggio delle migrazioni internazionali, come lo sono, e qui non credo di dover dire niente di particolare, le guerre. Ecco, le guerre che insanguinano il sud del mondo, a cominciare dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che è finita per l'Europa occidentale, ma non è finita da nessun'altra parte del mondo. Anzi, si può dire che dal 1945 in poi c'è una catena ininterrotta di guerre che sono state sollecitate, che sono state impulsate, guerre per procura, che sono state direttamente scatenate, pensate dalla guerra di Corea fino a quella di Jugoslavia, fino poi all'Afghanistan, alle due guerre all'Iraq e all'intervento di tutti nella Siria o contro il cosiddetto Stato Islamico, la guerra del coltan nel Congo con milioni e milioni di morti. Ecco, lì c'è stata, lì, cioè nel sud del mondo, c'è stata un'interrotta catena di guerre, o in alcuni casi anche di guerre civili impulsate dall'esterno. Pensate a tutta l'America centrale, che è stata devastata dagli interventi più o meno coperti statunitensi, ma c'è una catena di nomi che si potrebbero fare, si tratta di decine, decine, decine di guerre. Non mi sembra che queste guerre stiano per finire, anzi mi sembra che, stare ai dati che sono macroscopici, è in atto un nuovo grande riarmo generale impulsato dagli Stati Uniti d'America, non immediatamente raccolto dall'Unione Europea e anche da altri stati, dalla stessa Russia, dalla Cina e così via. E quindi tutto lascia prevedere che queste guerre, il cui emblema è sicuramente la guerra ininterrotta di Israele contro i palestinesi, non sono destinate a cessare, e quindi questo sarà un altro fattore permanente di spinta delle migrazioni internazionali, a cui si è aggiunto negli ultimi 10-12 anni un fattore parzialmente nuovo, perché non si può dire che i disastri ecologici non siano esistiti in precedenza, nella storia del mondo, o le guerre scatenate anche sul terreno degli ecosistemi. 4 secoli fa la Serenissima Repubblica di Venezia distrusse l'isola di Torcello attraverso una guerra di questo tipo, deviando il corso di un fiume per produrre un pantano intorno all'isola di Torcello. Però oggi il quadro è completamente cambiato, nel senso che, come dicono il 95% degli scienziati, l'ecosistema globale e i tanti ecosistemi locali sono stati terribilmente danneggiati dall'azione dell'uomo, che poi è l'azione, visto che c'è una classe dirigente, una classe dominante, quindi dagli effetti del modo di produzione capitalistico. Ecco, questi disastri ecologici stanno progressivamente espandendosi con un impatto veramente distruttivo. Pensate, in poche settimane fa c'è stato un ciclone dalla potenza sconosciuta che si è abbattuto sul Mozambico e sul Malawi, sui paesi vicini, sono almeno un paio di paesi vicini, che ha riguardato tra 1,5 milioni e 2 milioni di persone, quindi ha rotto, spazzato via le condizioni di sopravvivenza di 1,5 milioni e 2 milioni di persone in un solo evento. Ora, questi eventi sono degli eventi puntuali, ma ci sono poi i processi striscianti, innanzitutto il processo di desertificazione, il processo di crescente scarsità delle acque, il processo di perdita di produttività dei terreni per un eccesso di sfruttamento con i nuovi sistemi di intensificazione della produttività agricola, che fuori dai confini europei, fuori dai paesi ricchi, è spinta molto più all'estremo che qui. Quindi noi abbiamo un'intera gamma di fattori di carattere storico, di carattere contemporaneo, con un intreccio tra la storia e la contemporaneità riconducibili al colonialismo, al neocolonialismo, quindi al capitalismo, come volete dire, chi vuole sottolineare la categoria di imperialismo, ci siamo capiti, credo. Ecco, questi fattori di fondo operano quotidianamente nel senso di ingrandire di continuo i movimenti migratori internazionali, che si ingrandiscono anche per altri due fattori che sono fondamentali. Il primo è che i paesi, limitiamoci all'Europa, i paesi europei dell'Europa occidentale hanno una necessità, non un semplice bisogno, una necessità stringente di nuova immigrazione, che è innanzitutto nuova forza di lavoro salariata per tre tipi di ragioni. Innanzitutto, io non li metto in ordine di importanza, dico per ragioni demografiche, perché tutti quanti i paesi dell'Europa occidentale perderebbero da una ventina d'anni popolazione se non avessero una immissione di nuova popolazione immigrata. E per un paese capitalistico perdere popolazione significa perdere mercato, significa contrazione potenziale, ma assolutamente altissimamente probabile, del proprio sistema produttivo. Quindi perdita di peso nell'economia mondiale. Nel mercato mondiale pesano i pesi massimi, ci vuole una stazza particolare per non essere marginalizzati nel mercato mondiale. È l'Europa che cerca di mantenere una posizione di primato o di coprimato nell'economia mondiale, richiama immigrazione, qualsiasi sia il discorso pubblico, richiama immigrazione, vuole immigrati, vuole di continuo nuovi immigrati, nuove immigrate, per una ragione demografica. Ma c'è una seconda ragione, non meno importante, forse ancora più importante, è quella che la forza di lavoro immigrata è per stato di necessità, cioè perché è colpita da tutta una serie di discriminazioni, di leggi e di prassi che ricattano l'esistenza degli immigrati, specialmente dei nuovi immigrati, di quelli immigrati da poco, dei lavoratori immigrati da poco, delle lavoratrici immigrate da poco. Questa forza di lavoro è per stato di necessità costretta a vendere le proprie capacità lavorative, a venderle sotto costo, non per scelta certamente, ma per stato di necessità. Ecco perché è così importante per gli industriali, è così importante per i governanti, è così importante per i proprietari terrieri, è così importante per i palazzinari, è così importante per la malavita organizzata, che specie in Italia ha un peso governativo enorme. Per tutte queste figure capitalistiche è importante e decisivo avere a disposizione una forza di lavoro formata, che arriva qui già formata, per cui l'Italia, l'Europa non hanno speso un solo euro, e avere la possibilità di sottopagarla e di super sfruttarla, perché così l'Europa, l'Italia risponde alla concorrenza internazionale della Cina e dei paesi emergenti da un lato e degli Stati Uniti dall'altro. Infine, lavoratori e lavoratrici immigrate sono necessarissimi perché è in atto, in Italia in particolare, il processo di privatizzazione del welfare, di smantellamento e privatizzazione del welfare. Non ci sono gli asili, né se ne fanno di nuovi, si riduce l'intervento assistenziale per i portatori di handicap, per gli anziani, per le persone non autosufficienti e così via. Ci sono tutta una serie di processi che stanno spingendo, costringendo un numero crescente di famiglie del ceto medio, innanzitutto, prima del ceto degli strati più alti, poi del ceto medio, ma in qualche caso perfino certi settori del mondo del proletariato, a dovere fare ricorso ad una forza del lavoro immigrata per i lavori domestici, per i lavori di cura e così via. In Italia, se considerate che in Italia forse il 75% del lavoro domestico e di cura, in qualche caso la stima è persino superiore, è svolto da immigrati e soprattutto da immigrate. Vi rendete conto che si tratta di persone, di lavoratori, di lavoratrici essenziali al funzionamento non solo dei menage domestici, ma dell'intero processo produttivo, perché se tutte le donne che svolgono lavoro extradomestico, che per lo più devono farsi carico del lavoro domestico, dovessero lasciare il lavoro extradomestico per occuparsi di quello di cura, solo, esclusivamente di quello, beh, allora chiaramente i costi di produzione in generale verrebbero a crescere di molto. Invece con l'emissione di questa nuova forza di lavoro viene messo a spese di questa nuova forza di lavoro, viene messa una pezza al processo di destrutturazione del welfare. E infine c'è un'altra fondamentalissima ragione, perché so che alcuni compagni potrebbero dire: questa rappresentazione è troppo deterministica. No, non è troppo deterministica. Presenta le migrazioni internazionali per quello che sono, essenzialmente forzate da una serie di meccanismi capitalistici del passato e del presente. Ma questo non vuol dire per me, nel modo più assoluto, che non conti la volontà degli immigranti e delle immigranti, assolutamente no. Questa conta, ma conta sulla base di un insieme di fattori oggettivi, di cause indipendenti dalla volontà degli emigranti, i quali però, quando si trovano a dover scegliere tra rimanere nel proprio paese e accettare condizioni di esistenza che considerano indegne dell'esistenza umana, del XXI secolo, di una umanità, diciamo, arrivata ad un livello di sviluppo delle forze produttive straordinario e arrivata ad un livello di sviluppo di queste forze totalmente disomogeneo nel mondo, ecco, davanti a questo quadro rimanere in condizioni inammissibili, inaccettabili nei propri paesi di nascita o emigrare, milioni di donne, milioni di giovani uomini, per lo più si tratta di giovani, scelgono di emigrare e portano con sé, questa è la mia visione, diciamo le nostre visioni, non è quella, diciamo, delle migrazioni come una somma di tanti casi individuali, no. Le migrazioni sono un fenomeno essenzialmente collettivo, in cui ci sono ovviamente un'infinità di situazioni differenti, ma è un fenomeno collettivo, è un fenomeno sociale. Ed ecco che a milioni scelgono, spinti da questi fattori potentissimi, scelgono di emigrare e portano con sé, oltre che la nostalgia nella valigia, cioè oltre che la propria storia, le proprie tradizioni, i propri legami e così via, portano un'aspettativa di emancipazione, un'aspettativa di miglioramento della propria esistenza individuale, familiare, razziale, tra virgolette, nazionale, e quindi sono un potente fattore di trasformazione, specialmente dei paesi di arrivo. E non è un caso che in molte circostanze, nel passato e nel presente, i più dinamici tra i lavoratori, i più combattivi, i più svegli, potremmo dire, sono proprio i lavoratori e le lavoratrici immigrate. È stato così negli Stati Uniti degli ultimi anni, qui le lotte degli immigrati hanno avuto un peso enorme, è così nella Cina di oggi, in cui tutte le lotte più importanti sono avvenute nelle zone speciali popolate essenzialmente di Mingong, di lavoratori emigrati dalle zone interne della Cina verso le zone costiere, è così in Italia, dove nell'ultimo decennio almeno le lotte più accese sono nella logistica. E sono lotte che vedono i lavoratori immigrati in prima fila, capaci di organizzarsi e di auto-organizzarsi, e sono stati i primi a denunciare tutta quanta la legislazione Salvini del governo Lega 5 Stelle, denunciare questa legislazione, queste misure, come misure che colpiscono non solo gli immigrati, ma tutti i lavoratori. E quindi ecco le cause permanenti delle migrazioni internazionali. Allora, a che cosa servono le politiche dei fili spinati? Le politiche dei campi di concentramento in Mali, in Niger, in Nigeria, in Chad, in Libia, sulle isole greche, in Turchia? Ecco, a che cosa serve questa politica dell'esternalizzazione delle frontiere, dei campi di concentramento, dei fili spinati, a fermare le migrazioni internazionali? Ma che per idea! Questa politica serve a filtrare le migrazioni internazionali, a rendere le migrazioni internazionali più rischiose, più costose. Gli ultimi arrivi in Italia attraverso delle imbarcazioni veloci costano dai 10 ai 12 mila euro. andare dal Kosovo fino a Trieste costa non meno di 3.000 euro, perché bisogna passare tutta una serie di frontiere, ma 3.000 euro sono 20 mesi di salario kosovaro. In alcune campagne del sud, Sicilia e Sardegna, hanno scoperto che si vende il pacchetto viaggio più permesso di soggiorno dai 10 ai 12 mila euro. Vuol dire che attraverso queste politiche, che sono politiche coscientemente finalizzate a riempire di debiti i nuovi immigrati, a filtrarli, a umiliarli, quindi a farli arrivare qui con l'umiliazione dentro l'anima, in modo tale che siano più docili allo sfruttamento, farli arrivare qui legati da vincoli alle organizzazioni della malevita organizzata, che non sono un antistato, ma sono una branca dello Stato. Quindi queste politiche migratorie repressive, restrittive, selettive, vogliono non zero immigrazione, ma immigrazione a zero diritti. Ecco perché negli ultimi anni, per esempio, quando si è già con Alfano, eccetera, si è detto: voi volete lo status di rifugiato politico, volete la protezione umanitaria, volete le protezioni speciali, eccetera. Bene, cominciate col dare lavoro gratuito ai comuni e così vi dimostrate degni di ricevere qualcosa, forse. Però intanto cominciate a lavorare gratis, così ringraziate i paesi che vi hanno costretto ad emigrare. Perché è in atto una vera e propria guerra agli emigranti e agli immigrati, che però è un aspetto di una guerra ai lavoratori. Gli immigranti e gli immigrati sono per la grandissima parte, non solo, ci sono anche padroni e padroncini immigrati, e non sono migliori degli altri, anzi, però la grandissima parte degli emigranti e degli immigrati è composta da lavoratori salariati, e quindi colpendo loro non si colpisce solo loro, si vuole creare una grandissima frattura tra lavoratori immigrati e lavoratori autoctoni, e anche tra lavoratori immigrati stessi, tra quelli che risiedono da più lungo tempo e quelli in arrivo. È una politica di divisione del fronte potenziale di classe, da cui non si salverà nessuno. Infatti questo governo, che si sta segnalando in modo particolare nell'aggressione agli immigrati, poi sta per preparare una misura che è quella preannunciata in un documento del governo di abolire tutte le misure che eccedono i minimi europei, dal diritto del lavoro.